Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Bene, questa mattina desidero condividere con voi, con noi, perché guarda anche me, un messaggio che rientra nella serie di quest'anno. Ormai stiamo giungendo al termine, quindi termine dell'anno, e quindi devo anche fare i conti con le ultime domeniche e le ultime cose che il Signore ha messo nel nostro cuore riguardo il tema della maturità. Vi sentite un po' più maturi quest'anno? Un po' più vecchi tutti, però maturi, sapete che sono due cose diverse. Anzianità e maturità sono due cose diverse. E questa mattina, siccome faremo anche Santa Cena, il tema è molto importante, mi piace molto, e il titolo è questo: maturità nelle relazioni. Maturità nelle relazioni. Come sempre vi invito a far partire il countdown, perché altrimenti io non mi fermerò finché non arriverà a zero, e quindi potrebbe essere lunga. Maturità nelle relazioni. E le relazioni sono importanti, le relazioni sono impegnative, ma uno degli indicatori più importanti per valutare la maturità proprio nostra, parlo di me, ognuno pensa a se stesso oggi, proprio uno degli indicatori più importanti per valutare la maturità proprio spirituale di una persona è guardare la qualità delle sue relazioni. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, Dio è amore, noi siamo relazione, noi camminiamo sempre su questo solco, ripetiamo nella nostra vita, noi siamo immagine e somiglianza di Dio, ed è per questo che le relazioni sono così importanti. Dio è amore, noi siamo creati per amare, per essere amati, per ricevere e per dare amore. Non possiamo raggiungere importantissimi obiettivi nella nostra vita, ma le relazioni sono ciò che dà senso a tutto quello che facciamo. Le relazioni danno profondità a tutto ciò che noi facciamo. Eppure, fin dal principio, le relazioni non sono state così semplici. Voi pensate, da Adamo ed Eva, due erano, due, creati proprio apposta uno per l'altro, cioè Eva, eppure c'è stato un problema. Però il primo problema, vi faccio notare, che è stato con Dio, e questo è significativo. Cioè, il nemico è riuscito a mettere un problema nella relazione con Dio, e immediatamente questo si è riverberato nella relazione tra Adamo ed Eva. Quindi questo è già un insegnamento molto importante. La nostra relazione con gli altri dipende molto, la qualità della relazione che abbiamo con gli altri dipende molto dalla qualità della relazione che abbiamo con Dio. E se tu vuoi valutare realmente quanto sta andando bene la tua relazione con Dio, dovresti valutare come sta andando la tua relazione con gli altri. L'Apostolo Giovanni dice: non puoi amare Dio che non vedi se non ami l'uomo, gli uomini, i tuoi fratelli che vedi. Quindi non prendiamoci in giro. Se litighiamo con tutti, ce l'abbiamo sempre con tutti, se nessuno ci sopporta, se facciamo fatica, non diamo la colpa sempre agli altri, ma iniziamo a valutare la qualità della nostra relazione con Dio, e non diciamoci che noi con Dio andiamo bene, se poi non riusciamo ad avere un minimo di relazione con i colleghi, con datori di lavoro. È chiaro che può esserci un problema con una persona, io dico, ma se è con tutti, wow, forse è meglio iniziare a valutare un attimo se stessi. Adamo ed Eva, poi c'è stato quei due fratelli che sono voluti molto bene, Caino e Abele, problemi relazionali forti, spero che non abbiate questo tipo di problemi. Però insomma, anche lì, Adamo ed Eva, Caino e Abele, problemi relazionali molto, molto forti. Però se andiamo avanti, pensate anche ad Abramo, il padre della fede. A un certo punto riceve la promessa di avere un figlio, questo figlio non arriva e inizia a avere problemi forti con sua moglie addirittura arriva al punto di consigliargli di avere un figlio da Agar, e quindi problemi su problemi, perché poi c'è quando poi Ismaele nasce, anzi addirittura fin da quando Agar rimane incinta, Sara guarda male Agar guarda male Sara, e poi Abramo è dovuto costretto a mandare via Agar con Ismaele, insomma problemi molto forti. Poi abbiamo visto, ne abbiamo predicato qualche domenica fa, di Giacobbe, saltiamo un attimo Isacco. Anche Isacco ha avuto difficoltà, per esempio, perché lui ha iniziato a prosperare così tanto che i filistei che vivevano in quel paese dove viveva lui iniziano ad avere invidia. Proprio la parola di Dio dice che invidiavano Isacco e quindi continuavano a creargli problemi. E lui, dicevano che l'acqua che lui aveva da quel pozzo era la loro, e quindi lui prende, si sposta, scava altri pozzi, no? Anche quelli sono nostri. Lui si sposta fino a che a un certo punto finalmente si arrendono all'idea che Isacco potesse avere dei pozzi. E chiama quel pozzo Rehoboth, che è nome anche di alcune chiese, che significa finalmente Dio ci ha portato al largo e possiamo prosperare. Però vi ricordate Abramo, Isacco, Giacobbe, Esaù? Qualche problema relazionale ce l'hanno avuto anche loro, abbiamo fatto tutta una predicazione su questo, tutto per i problemi di gelosia. Pensate a Giuseppe e i suoi fratelli. Wow, stiamo parlando di Genesi, del libro della Bibbia, di uomini chiamati da Dio, ma problemi relazionali molto forti. E pensate poi anche al Nuovo Testamento, a Gesù stesso. Faccio solo un esempio. Gesù, dodicenne, al Tempio, e i suoi genitori, lui, vi ricordate quell'episodio che lui rimane nel Tempio, i genitori pensano che sia nella carovana, e a un certo punto lui rimane lì e i genitori scoprono che lui non c'è più dopo 3 giorni, quindi lo ritrovano nel Tempio, dicono, Maria gli dice, ma cosa mi hai fatto? Ma non ti rendi conto proprio? E Gesù ha dovuto capire anche lì che anche lui non poteva fare quello che voleva, infatti la Bibbia dice che poi dopo è rimasto sottomesso. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché le relazioni ci accompagnano sempre. E le relazioni non è qualcosa che nessuno nasce sapendo gestire le relazioni. E il problema più grosso, sapete qual è? Che noi impariamo a gestire le relazioni per la stragrande maggioranza, è vero, dipende dal nostro temperamento, ma l'80% delle cose che le abbiamo imparate senza rendercene conto, guardando i nostri adulti di riferimento, la maggior parte di noi guardando i nostri genitori. E non ci siamo neanche resi conto che abbiamo assimilato certi modi di fare o guardando altre persone adulte e agiamo automaticamente. Questa mattina vorrei riuscire invece a trasmettervi un po' di sana autoconsapevolezza e comprensione che anche su quello possiamo metterci mano. Sapete che una delle cose che mi dà consolazione ogni tanto è leggere il libro dei Galati, la lettera ai Galati. Perché? Perché i Galati erano un disastro. E quindi quando vedo che io ho problemi, ho difficoltà, dico, però i Galati hanno fatto peggio. E quindi questo mi dà, voi leggete il libro di la lettera ai Galati, ti dà proprio incoraggiamento. A un certo punto Paolo scrive ai Galati e gli dice, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge, infatti, si adempie in quest'unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Or dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Erano messi male. Cioè, non mi sento di dirvi, fratelli, smettete di divorarvi a vicenda. Non siamo a quel livello, assolutamente. Cioè, non vedo questo nella chiamata, neanche in famiglia, non credo che ci sia. Ma Paolo a un certo punto ha dovuto scrivere ai Galati dicendogli, oh, vi state mangiando e divorando a vicenda. E quando poi fa l'elenco delle opere della carne, in Galati sempre 5, su 17 opere della carne, sappiate che la maggior parte, ben 11, riguardano relazioni. Vi ripeto, su 17 cose che Paolo indica e dice queste cose non vanno bene, 11 riguardano problemi relazionali. Infatti parla di, al di là del fatto che parla di adulterio e fornicazione, ma poi parla di inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi. Su 17 cose che elenca, 11 riguardano problemi relazionali. Quindi è una cosa che dobbiamo affrontare, che una chiesa matura deve essere consapevole, deve conoscere questo aspetto. Perché le relazioni sono così difficili? Proviamo a rispondere a questa domanda. Perché sono così difficili le relazioni? So che in questo momento state dicendo, perché questa è la cosa classica, ma io non ho problemi, non sta parlando a me, non mi sembra, non mi ricordo. Bianco, tutto bianco, state andate bene con tutti. Perché le relazioni sono così difficili? Perché ci sono aspettative diverse? Perché siamo diversi. E grazie a Dio che siamo diversi, che non ce n'è un altro come te. Tu sei unico. Siamo diversi. Guardate che ci sono aspetti, vari aspetti dell'unicità. Siamo diversi perché abbiamo culture diverse, perché abbiamo esperienze diverse nel passato, abbiamo sensibilità diverse, ma anche età diverse. Io ho delle aspettative, i miei figli hanno delle altre aspettative ed è giusto che sia così, perché abbiamo età diverse. Tu ti aspetti delle cose quando arrivi a casa e loro delle altre. Tuo marito si aspetta delle cose, la moglie se ne aspetta delle altre. Ma anche nella Chiesa abbiamo generazioni diverse, quindi noi guardiamo delle cose, le nuove generazioni guardano delle altre. Il problema non è quello, il problema è capirsi e parlarsi. Ed è una cosa speciale, sapete che cosa? Che questa cosa della diversità non la puoi risolvere, la devi soltanto accogliere. Ci siete? La diversità non è che noi siamo qua in chiesa per uniformarvi tutti a degli standard tutti uguali, cioè a creare delle scatole. No, siamo tutti diversi. È sempre meravigliosa l'idea che noi costruiamo questa chiesa, il Tempio di Dio, con delle pietre che sono tutte diverse l'una dalle altre. Non sono mattoni, i mattoni vengono squadrati. E noi accogliamo la diversità ed è lo Spirito Santo che ci aiuta ad accogliere tutto questo e a valorizzare la diversità. Non dovete mai avere paura della diversità, però dobbiamo esserne consapevoli e saperla gestire. Un'altra cosa importante a ricordarci è che le relazioni sono tutte diverse. Perché? Perché siamo tutti, tra virgolette, peccatori. Lo so che siamo salvati per grazia e siamo giusti davanti a Dio, però non tutti siete perfetti come me. Ancora dovete crescere, anch'io devo crescere. Una cosa proprio tecnica, cosa vuol dire che siamo peccatori e quindi le relazioni sono difficili? Noi siamo creati per essere amati e per amare. Il fatto che apportiamo tutti dentro di noi ancora i segni del peccato ci impedisce, questa cosa ci impedisce di ricevere l'amore dell'altro così come l'altro ce lo vuole dare, facciamo proprio difficoltà e noi non siamo in grado di amare così come dovremmo amare. Dovremmo sempre tenere in considerazione questo aspetto. Però su questo aspetto una soluzione c'è. In che senso? Che Gesù è morto sulla croce ed è risorto e ci ha salvato e ci ha reso giusti. E quindi su questo noi assolutamente, mentre prima vi dicevo la diversità la accogliamo, su questo aspetto che sappiamo di essere ancora in una via di santificazione, dobbiamo esserne consapevoli e lavorarci su questo e camminare su questo. Quando lavoriamo sulle relazioni e decido di non abbandonare le relazioni, ma io lavoro sulle relazioni e cerco di migliorare me stesso per essere un amico migliore, un marito migliore, un padre migliore, un fratello migliore, sto riaffermando la mia umanità. Perché? Perché io sono creato per le relazioni. Ci siete? E sto affermando la mia umanità e l'umanità delle altre persone intorno a me. Sapete, è davvero un lavoro importante. E un'altra domanda che voglio farvi è questa: ma perché appunto vale la pena lavorare sulle relazioni? Perché dobbiamo farlo? Anche qua due risposte importanti. La prima perché, come vi ho già anticipato, sono solo le relazioni che danno valore, gusto alla nostra vita. Conquistare il mondo ed essere da soli non serve a nulla. Ve lo ripeto, conquistare il mondo, puoi raggiungere tutti i tuoi obiettivi, ma se bruci tutte le tue relazioni non serve a nulla. Noi ciò che ci soddisfa è la relazione, l'amore che riceviamo e che possiamo dare, perché questo è il nostro DNA. Però c'è un altro aspetto molto importante delle relazioni e per il quale noi dobbiamo lavorarci. Le relazioni sono il metodo che Dio ha stabilito per farci crescere e per formare la nostra vita. Senza gli altri tu non riesci a sviluppare il tuo carattere e non diventerai mai simile a Cristo. Hai bisogno delle relazioni per poter crescere. In Proverbi c'è scritto: il ferro affila il ferro come il compagno, l'uomo affila il volto del suo compagno. Questo è in Proverbi 27, versetto 17. il ferro affila il ferro. Cosa vuol dire? Che per crescere io ho bisogno di relazionarmi con altri uomini, con altre donne. Nella relazione tra marito e moglie, stessa cosa. Uomo e donna insieme affilano, si migliorano. Certo, ci sono scintille, perché se fai ferro contro ferro ci sono scintille. Devi imparare a resistere a quello, devi andare a imparare ad accettare anche questo, ma è il ferro che affila il ferro. Non sono, ve lo ripeto tante volte, noi da solo puoi sviluppare i tuoi talenti, ma è solo insieme agli altri che sviluppi il tuo carattere. Quando facciamo un servizio in chiesa, siamo all'interno di una squadra, di un servizio in chiesa, svolgiamo il servizio, ma è essere parte di una squadra che ti aiuta a crescere, con tutte le problematiche che questo comporta. È il metodo stabilito da Dio. E infatti Dio, per cambiare la nostra vita, ha accettato di cerca sempre relazione con noi. Le regole servono, va bene, hanno il loro spazio, ma è la relazione che trasforma e cambia le nostre vite. Consideriamo ancora due riflessioni e poi entriamo proprio nel vivo del messaggio. Le relazioni più rilevanti che hai avuto nella tua vita e che hai nella tua vita sono quelle per le quali hai dovuto superare difficoltà più serie, le difficoltà più serie, e risolvere qualche conflitto doloroso. Ve lo ripeto, le relazioni più significative nella tua vita sono quelle con le quali hai affrontato difficoltà particolarmente forti e con le quali hai dovuto anche risolvere conflitti dolorosi. Perché la relazione tra marito e moglie è quella più significativa? Non solo perché siamo sposati, ma perché siamo sposati da 25 anni e da 25 anni affrontiamo la vita insieme, gioie e dolori. E il fatto di aver affrontato, e anche difficoltà relazionali, perché io ho detto, io sono perfetto, però mia moglie è sulla vita. Quindi difficoltà relazionali, sto scherzando, sapete, lei è perfetta, io sono... Riccardo, devo mettere il posto. Quindi difficoltà relazionali e il fatto di aver superato queste cose, di averle affrontate, aver accettato anche il dolore che a volte queste cose comportano, questo ha reso la nostra relazione più profonda. Pensate una cosa, sapete perché la relazione più importante che abbiamo è con Gesù? Perché per risolvere il conflitto che c'era tra Dio e l'uomo, Gesù è morto sulla croce. Lui ha risolto il conflitto più importante con il dolore più grande. Ed è questo che rende speciale, è anche questo che rende speciale la nostra relazione con Gesù. Quando comprendi profondamente cosa Lui ha fatto per tornare ad avere relazione con te e con me, wow, non c'è niente che potrà spezzare questa relazione. La relazione con Dio è la più significativa perché è quella per la quale è stato pagato il prezzo più alto che mai si potrà pagare, cioè la vita del nostro Signore Gesù. E un'altra cosa, la croce è il luogo che fornisce la base per sanare le nostre relazioni. Se prima vi ho detto che il problema delle nostre relazioni è il fatto che siamo peccatori, la croce è sempre quel luogo che ci ricorda che è possibile trovare una via per riappacificarsi, è possibile trovare una via per perdonare, è possibile trovare una via per amare. Ci siamo? C'è un versetto che è il fondamento di quello che stiamo dicendo, che è 2 Corinzi 5, versetto 18, che naturalmente viene dopo il 17, il 17 tanto lo sapete tutti a memoria, giusto? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Subito dopo, il versetto 18 dice, or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Vedete, c'è riconciliazione con il Padre, ci siamo? Ed è solo attraverso questa riconciliazione, dopo questa riconciliazione, che io sono in grado di riconciliarmi con gli altri. E infatti dice che ha dato a noi la parola della riconciliazione, che non è soltanto il fatto che io parlo agli altri di Gesù e li porto a riconciliarsi con Dio, ma il fatto che io ho una parola dentro di me che, se scavo, la trovo, ho le risorse dentro di me per trovare un modo per relazionarmi con gli altri, per riconciliarmi quando è necessario con gli altri, con il mio fratello, con la mia sorella, con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, i miei genitori, coloro che lavorano nella mia squadra, le persone che incontro. Certo, poi ci sono casi estremi, ma nella stragrande maggioranza dei momenti noi abbiamo, soprattutto se siamo tra credenti, la parola della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto a noi la parola della riconciliazione. Vi ripeto questa frase. Dio non ha considerato, non ha imputato il peccato alla nostra vita e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Quindi, ci siete, Chiesa? Stiamo parlando di riconciliazione e di relazioni. Ora arriviamo alla medicina un po' tosta. Oggi c'è una medicina da mandare giù che è abbastanza importante. Quindi incoraggio la persona vicino a te, diglielo, ce la puoi fare, guarda che è una cosa che... Andiamo da un apostolo che è uno che è molto tosto. Quando ti deve dire una cosa, pane al pane, vino al vino, non ci pensa due volte. Ed è l'apostolo Giacomo. Se volete vivere tranquilli, leggete Giovanni. Ma se volete mettervi un po' scomodi, leggete Giacomo. E Giacomo ti guarda e ti dice: guarda, ti faccio una domanda. Da dove vengono le guerre e le contese tra voi? Non sta parlando di Putin o di... sta parlando tra voi. Da dove vengono le contese e le guerre? Anche lui ci va molto, molto tranquillo. Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? È una domanda retorica. Sta dicendo, le guerre e i problemi tra voi nascono dalle passioni che guerreggiano dentro le vostre membra. L'originale greco di questo versetto è leggermente diverso, ma il senso è questo, per carità. Però l'avverbio da dove è ripetuto due volte, quindi potremmo leggerlo così. Da dove le guerre e da dove le liti tra di voi? Da dove, ripete due volte, da dove? Da dove? Qual è l'origine? Ma è lui che fa così, lui non capisce, lei non capisce. E da dove? Da dove tutta questa rabbia, da dove questo litigio, da dove questa... Dalle passioni, e la parola passione è proprio edone, da quale deriva l'italiano edonismo, significa proprio dai piaceri, dalla ricerca del piacere, dalla ricerca dello voler star bene tu, dal fatto che tu stai cercando semplicemente di stare bene tu senza considerare l'altro. Quando entriamo in relazione con qualcuno, ciò che ci accade è che la relazione smuove qualcosa dentro di noi. Smuove qualcosa dentro di noi. E se questa relazione va ad accarezzare ciò che noi desideriamo, va tutto bene. Ma se questa relazione, quello che mi dice, il modo in cui mi ha trattato, il modo in cui mi parla, quello che mi sta dicendo, va a toccare qualcosa che non è in linea con ciò che a me piace, allora inizio ad agitarmi. Vi è mai capitato? Da una parte, sapete, prima ho detto, ma scusa, tu mi hai detto che le relazioni sono importanti perché ricevo amore. Infatti è questo il problema. Ditemi se non vivete anche voi questa cosa. Che da una parte mi piace, perché non posso stare da solo, mi piace incontrarmi con gli altri, stare con gli altri, facciamo qualcosa insieme, che bello, dai. Poi dopo un po', sì, ma questo mi dice così, mette sempre il dito in quella cosa lì, mi dà un po' di noia. Sai che io vorrei stare un po' da solo però, Che scocciatura, sto da solo. Poi stai un po' da solo. è freddo questo posto da solo, così dai, allora usciamo con, ma non con quello no, perché allora esco con questo qua, però questo qua ha invitato quello lì, no. E stai ancora un po', e dopo un po' dici, però io bisogna stare un po' da solo, io bisogna stare un po' da solo. Poi in base al carattere c'è chi sta molto tempo qui, e a me fanno paura quelli che stanno da soli, che si isolano. Perché? Perché comunque tu sei creato per le relazioni. Devi lavorare in modo tale da saper gestire le relazioni. La maturità sta in questo. D'altra parte, chi sta sempre qua deve imparare che c'è bisogno anche un attimino di stare un po' da soli e ragionare sulle cose che forse devi migliorare per migliorare le relazioni. Gesù stesso stava sempre coi discepoli, in mezzo alla folla, ma lo sapete, tante volte vi ho detto che prendeva del tempo per rimanere da soli. Perché? Perché le relazioni sono impegnative, ci tolgono energia. Ricordate quella predicazione, non è il problema, non è che lavori troppo. Ok, questa predicazione potremmo definirla, il problema non sono le relazioni, è che ogni tanto è giusto prendersi del tempo per recuperare. Però noi siamo creati per le relazioni. Io non vi sto dicendo che il problema sono gli altri, che tu sei il problema, che assolutamente non vai bene. Io ti sto dicendo che è bello imparare a gestire le relazioni e vivere in mezzo agli altri, perché noi siamo creati per questo. Ora, Giacomo ha detto, da dove nascono le guerre, da dove nascono i bisticci, da dove nascono le tensioni? Dalle passioni che nascono dentro di voi quando vi mettete in relazione con gli altri. Se facessimo una radiografia, un check, proprio una radiografia spirituale di quello che ti succede quando inizi ad avere un problema con qualcuno, no? Ve la dico così, parlo di me così. A volte ringrazio il Signore che non si vede dentro. La gente dice, Pastore Fabio è un tipo tranquillo, perché tu non vedi dentro. Mi piace che tu abbia questa immagine di me e tienila pure così. Ma dentro, dentro, io ringrazio il Signore che sono... che non sono trasparente da questo punto di vista, ma non sono ma lo sono dal punto di vista di Dio. E io sento dentro. Perché? Perché a volte le persone, ti può succedere, no? Qualcuno ti dice qualcosa, una grande idea che ha per la sua vita, e tu dentro dici, ma io che cosa gli ho insegnato in tutti questi anni? Che cosa ha capito? E che cosa... E capisci? E queste... Oppure succede qualcosa nella vita, ci sono persone anche, parlo di fuori, al di fuori della Chiesa, che non sono così gentili, che magari hanno cattive intenzioni, e tu ognuno risponde, c'è chi esprime subito, e io non so, forse è meglio anche essere così, no? Perché così vedi subito quello che, però a volte sarebbe carino anche schermare un attimo, perché però c'è chi esplode e c'è chi implode, cioè, perché comunque anche se tieni dentro prima o poi devi tirare fuori, anche perché state attenti, tutto quello che tieni dentro comunque prima o poi si manifesta anche fisicamente. Quindi dobbiamo stare molto attenti su questo. Però Giacomo ci dice, è per le passioni che si muovono dentro di voi. E poi dice al versetto 2, voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere, voi litigate e combattete, non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ora, qua Giacomo sta dicendo, è per le passioni che si muovono dentro di voi, e pensate un po', io su quale persona posso lavorare? Cioè, le relazioni siamo sempre in due. Se io e Giovanni stiamo parlando e quello che succede, lui mi dice qualcosa, ed è quello che stiamo dicendo smuove dentro di me, io su chi posso lavorare? Prima di tutto devo lavorare su di me. Ci siamo? Devo lavorare su di me, perché le passioni riguardano me. Passioni si intende dire che si muove qualcosa che ricerca, ascoltatemi attentamente, la passione, vi ricordate, edonismo. Non sto cercando il bene di Giovanni, ma sto cercando ciò che fa piacere a me. E questo è frutto del peccato, come vi dicevo prima. Noi tendiamo sempre, umanamente parlando, a cercare ciò che va a vantaggio nostro. E quindi quando ci relazioniamo con gli altri non capiamo che in realtà la relazione è stata creata da Dio per redenzione, redimere me e redimere l'altro. E quindi torniamo al discorso di prima. Cosa mi aiuta a relazionarmi bene? Ricordarmi sempre, prima di tutto, la mia relazione con Dio. Io sono creato per amare, per essere amato. Vedere come Dio ha amato me e lasciare che quello amore scorra attraverso di me. E al centro della relazione non ci deve essere il mio tornaconto, ma il bene della persona che è davanti a me. Riesco a trasmettervi questo? Perché noi siamo, ed è questo che mi dà soddisfazione, fare in modo che la nostra relazione riproduca il modello che Gesù mi ha insegnato. Guardate, è bellissimo quando dice voi, l'ho sempre interpretato in maniera diversa, ma davvero è straordinario comprendere la parola. Dice, voi domandate e non ricevete. Sapete che l'ho sempre pensato in chiave di preghiera. Cioè noi preghiamo e a volte non riceviamo, e dice perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. E prima ancora, non vi ho letto questo passaggio, dice voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. E quando domandate invece domandate male. Ma qui Giacomo sta parlando di relazione. In realtà sta parlando di come io mi relaziono con gli altri e mi sta dicendo, prima di tutto una cosa, che non domandi, non parli, non ti apri, non chiedi all'altro. E questa è la reazione di molti di noi quando abbiamo problemi relazionali, ci chiudiamo, diventiamo ermetici. Però l'altra cosa dice, voi domandate male perché domandate per spendere nei vostri piaceri. E torniamo al discorso di prima. Quando fai una domanda all'altro, impara a domandare non per spendere nei tuoi piaceri, non per portare l'acqua al tuo mulino, non per risolvere a tuo favore, ma domanda per capire il punto di vista dell'altro. Domanda, chiedi, fai domande per cercare di andare oltre quello che state vivendo e trovare un modo, una via che sia un cammino d'amore e non di egoismo. Sapete, quel domandare è la stessa parola che viene usata quando la figlia di Erodiade chiese la testa di Giovanni Battista. Una domanda assurda, una richiesta assurda, senza pensarci, senza riflettere su quello che poteva chiedere qualunque cosa. Perché? Perché era centrata su quello che voleva sua madre, sulle cose carnali. Noi non domandiamo e quindi non otteniamo nulla, o domandiamo male. Fare domande sbagliate perché non stiamo riflettendo sull'importanza della relazione che stiamo vivendo. Qual è allora la domanda giusta, la domanda importante? Dice il versetto 4, adulteri, adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia? Ed egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sapete, più che una domanda giusta, è proprio un atteggiamento che dobbiamo correggere. In ogni relazione che vivo e che riconosco che ho momenti di difficoltà, ed è normale, ecco, la prima cosa, proprio il messaggio chiave di oggi è normale in alcuni momenti avere problemi di relazione con qualcuno. Non significa che sei poco spirituale, significa che la relazione è arrivata a un punto in cui devi fare un passo in più. Non mollare, non chiuderti, non tagliare, perché siamo corpo di Cristo. E quello che faccio io è sempre chiedermi che cosa mi sta muovendo in questo momento, che cosa mi sta agitando, ma a me, dentro di me, perché quella cosa lì la devo santificare, la devo mettere davanti al Signore e sono io il primo che deve cambiare. Sono io il primo che deve cambiare. E la maggior parte delle volte, sapete qual è il problema? Che noi ci scocciamo che l'altro non faccia come pensiamo noi. che abbia un'idea diversa, che stia pensando diversamente da noi. Perché siamo così? Perché siamo egoisti, perché al centro di tutto mettiamo sempre noi. E quindi vogliamo che tutto funzioni per come noi pensiamo. Il matrimonio deve funzionare per come io l'ho inteso. E invece no, guarda un po', c'è un'altra persona che ha le sue idee, che ha i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi pensieri. E allora non gira tutto intorno a te, ma non gira neanche tutto intorno all'altra persona, gira tutto intorno a che cosa? A Cristo e a quello che lui ci ha insegnato, di servire l'altro prima di servire noi stessi. Ed è un atteggiamento che ti porta ad ascoltare, un atteggiamento che ti porta a dire, ok, stai tranquillo. Sulla croce, Cristo è morto sulla croce, è inchiodato sulla croce, il nostro vecchio io, che è questo atteggiamento, è questo modo di pensare. E quindi torno alla croce, lascio, cerco di lasciare lì il vecchio Fabio, che ogni tanto risuscita, e prendo quell'atteggiamento di dire cosa posso fare per andare oltre. Devo chiedere perdono, chiedo perdono. Devo ascoltare e cambiare punto di vista, ascolto e cerco di cambiare punto di vista. Dobbiamo trovare una soluzione diversa che non abbiamo né pensato né io né te, si dice la terza via. Cerchiamo quella soluzione. Ma io non posso perderti e tu non puoi perdere me. E sai, mentre siamo fuori nel mondo, tu dici, ma quello mi ha tagliato la strada, quello lì, non lo vedrai mai più. Però ci sono delle relazioni che non puoi perdere. Tu non puoi perdere i tuoi figli, non puoi perdere tua moglie, non puoi perdere tuo marito, non puoi perdere tuo fratello e tua sorella nella chiesa. Non ha senso dire in una discussione tra marito e moglie chi ha vinto, chi ha perso. Perché se ho vinto io e ha perso lei, abbiamo perso comunque entrambi. Ci siete? E quindi imparare ad affrontare le relazioni è fondamentale per noi, è la chiave della nostra crescita, perché attraverso questo tu davvero metti in pratica il cristianesimo. È per questo che hai bisogno degli altri, perché teoricamente abbiamo capito tutti cos'è il cristianesimo, cosa vuol dire seguire Cristo, ma è solo quando incontri una persona che ti mette in discussione che allora metti veramente in pratica quello che ti è stato insegnato e quello che hai ricevuto dentro di te. E Giacomo è molto duro su questo, ma è molto chiaro. E quindi quello che mi chiedo, qua dice, Dio dà grazia agli umili. Quindi è straordinario questo passaggio, perché lo conosciamo bene. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Mi sottometto a Dio, mi sottometto alla croce, all'insegnamento che Gesù mi ha dato. Resisto al diavolo, a quel pensiero che tutto deve andare come voglio io. Resisto a quel pensiero. Resisto a quel pensiero. E quella cosa piano piano se ne va e mi aiuta a risolvere le relazioni, a vivere le relazioni in maniera diversa. Ascoltami, se il soddisfacimento dei tuoi desideri è per te la prova dell'amore di Dio per te, avrai grossi problemi. Te lo ripeto, se la prova che Dio ti ama per te corrisponde al fatto che Dio soddisfa tutti i tuoi desideri e che le cose devono andare secondo come vuoi tu, avrai grossi problemi relazionali, perché ci sono anche gli altri. E gli altri ti insegnano che non ci sei, non esisti solo tu. La presenza degli altri ti insegna tutto questo. Sulla croce è stato inchiodato il mio vecchio io e ha dato vita a qualcosa di nuovo. Mentre il gruppo musicale si prepara, avete mai sentito questa espressione? È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Avete mai sentito questa espressione? È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'ultima goccia. La domanda allora da farsi è, ma delle altre gocce che cosa ne hai fatto? Mi ascoltate? Delle altre gocce, tutte quelle gocce che sono cadute una dopo l'altra, che cosa ne hai fatto? Tempo fa, ma un po' di tempo fa, quando abbiamo insegnato su discepoli, avevamo guardato il Vangelo di Matteo, abbiamo visto il passaggio di discepolato, e c'è un passaggio in cui viene detto, se tu stai per offrire la tua offerta, ma ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta e vai a riconciliarti con tuo fratello. Poi dopo vieni e abbiamo detto ci sono delle cose che hanno la precedenza su altre. Ci sono delle cose che hanno la precedenza su altre. Quindi le difficoltà, vanno affrontate, le difficoltà relazionali vanno affrontate, vanno affrontate, vanno risolte. Poi vi dico, a volte può essere far finta di niente, nel senso che te le lasci scorrere addosso perché sai che non è importante, quello che ti ha fatto fa niente, Gesù spesso ha fatto così, però devi essere sicuro che davvero è una cosa che tu ti stai lasciando scorrere di dosso. Altrimenti è giusto parlarsi. E l'ultima cosa, ricordati che siamo chiamati ed equipaggiati a vivere nella pace. Tu sei in grado di vivere nella pace. Tu sei in grado di vivere nella pace. Tant'è vero che quando Paolo scrive ai Romani dice: per quanto dipende da voi, secondo quello che sono le vostre possibilità, vivete in pace con tutti. Chiaro che poi c'è la scelta dell'altro, ma per quanto dipende da noi, noi viviamo in pace con tutti. Quello che voglio fare questa mattina e lo faremo prendendo un tempo di adorazione, canteremo anche un canto nuovo, penso che sia buono farlo adesso, e Alice poi spenderà due parole per presentarlo. Però quello che voglio dirvi è questo: il tempo di adorazione è fondamentale per le relazioni, perché, come vi dicevo prima, è la nostra relazione con Dio che ci aiuta ad avere relazioni con gli altri. E io ho imparato, quando ci sono cose che devo affrontare, certe situazioni, devo affrontare certe relazioni, certe persone, perché è normale, Chiesa, è normale parlarsi, chiarirsi, perdonarsi, andare oltre, ferirsi, poi capirsi. È normale, fa parte della vita della Chiesa, della vita di non dipende. Il fatto di avere difficoltà non è segno di mancanza di maturità, è la maturità sta nell'affrontare e nel risolvere. Però una cosa l'ho imparata, che prima di tutto devo riempirmi dell'amore di Dio, devo ritornare a Lui, perché a volte quando ci sono problemi ci proprio esauriamo quella carica spirituale che abbiamo dentro, perché ci siamo così concentrati nelle cose umane che perdiamo di vista il quadro spirituale. E allora il tempo di adorazione è fondamentale. Fondamentale, perché ti ricorda che tu sei stato amato, che Dio ti ha perdonato in Cristo Gesù, ti ricorda tutto quello che Gesù ha fatto per te, ti ricorda che era tutto immeritato e quindi è inutile che fai tanto il professore, impara l'umiltà e affronta le situazioni con questa presenza, con questa consapevolezza. E quindi vi chiedo ora di vivere questo tempo di adorazione in questa chiave. È il nostro tempo per ricordarci che siamo figli di Dio, amati, perdonati, che Gesù è morto sulla croce per noi, per riportarci al Padre, per riportarci ad avere questa relazione così fondamentale, così essenziale per la nostra vita. E che è da lì che noi troviamo la forza, la gioia per amare e camminare in amore sempre.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.